Buongiorno, eccoci alla diretta, siamo nella live, questo momento che ha iniziato a piacermi dalla prima volta, ma continua a piacermi sempre di più, perché è un momento in cui possiamo scambiarci delle opinioni, possiamo avere un rapporto più diretto tra di noi e devo dire che il poter colloquiare, dialogare con la community è qualcosa di veramente fantastico. E come al solito, aspettiamo di vedere un attimino i collegamenti, se arriveranno dei commenti, delle domande. Siamo qua per questo. Intanto, io vorrei iniziare questa live. Innanzitutto, ringraziando le persone che intanto parteciperanno alla diretta e anche quelli che guarderanno il video successivamente, perché buongiorno Ilenia, ben arrivata, e alle persone che guarderanno anche il video successivamente, perché ho visto che le live precedenti poi sono state comunque guardate da molte persone che purtroppo non hanno avuto la possibilità di partecipare in diretta, perché capisco che l'orario sia un orario che non possa andare bene per tutti. Io cerco di fare il possibile, ho fatto anche un post in cui ho chiesto, dando due o tre possibilità, e mi rendo conto che fossero delle possibilità anche un po' estreme, tipo alle 8:30 del mattino, ma perché cerco sempre di conciliare la possibilità di vedervi con comunque il mio lavoro e quindi con gli altri impegni che sono la parte per oggi, per adesso, la parte fondante, ecco, della mia attività. E intanto saluto anche Alex e Luisa che si sono collegati, che mi hanno salutato. Allora, volevo anche partire parlando dell'ultima novità, diciamo, no? Buona giornata anche a Maria, a Patti, che è quella che ho sentito l'esigenza di dialogare con tutta la community, con le persone che mi seguono. Soprattutto, scusate, mi sono distratto perché guardavo una domanda, ma volevo fare questa introduzione. Ho sentito l'esigenza di pensare a scrivere di scrivere un libro, perché vi ringrazio molto. Molte persone nei commenti mi scrivono: dottore, mi ha aiutato, è stato importante per me. È una cosa che mi dà veramente tantissima soddisfazione e gratificazione. Però ho capito che ci possono essere anche modi diversi per raggiungere le persone e forse scrivere anche un libro su argomenti che possono interessare alla community, credo che possa essere una di queste possibilità. Sto pensando anche dei corsi online, videocorsi, ovviamente con un costo contenuto per poter partecipare, penso veramente molto contenuto, in modo tale che una persona possa vedere tante puntate, tra virgolette, di argomenti che interessano e attraverso queste video lezioni apprendere sempre di più le modalità per trovare il modo per stare bene con se stesso, ma stare bene anche con gli altri. Allora, credo che questo sia molto importante. Ricordiamo che il mio motto, credo che ormai sia diventato questo, che è conoscere per riconoscere. Cioè vuol dire che io, nel momento in cui identifico alcuni meccanismi, alcune relazioni tossiche, alcune situazioni che mi fanno soffrire, questo può aiutarmi a migliorare la mia vita, dà a me più potere per difendermi, per rispondere, per trovare un equilibrio. Allora, e fatto questo post, devo dire che ci sono state molte risposte e il sondaggio è stato, ci sono state molte risposte direttamente al sondaggio, ci sono stati molti commenti, ho fatto un post, se volete vedervelo, in cui riassumo le percentuali e i tre temi che avevo proposto, che erano, se non ricordo male, le relazioni tossiche, il narcisismo e la gestione avanzata delle emozioni, sono tre temi che hanno interessato molto quasi tutti, cioè hanno delle percentuali molto simili. Il più votato è le relazioni tossiche. E allora questo mi sembra importante trovare un modo forse per collegarle insieme. Mi ha fatto molto piacere che all'interno della community sia stato votato tantissimo anche la gestione avanzata delle emozioni, perché è un argomento che a me interessa tantissimo e che credo che sia fondamentale per il nostro benessere, per il benessere anche nelle relazioni. Quindi adesso sto studiando, sto approfondendo gli argomenti, sto cercando di fare chiarezza anche rispetto a quello che mi avete detto e vorrei sempre di più, con la vostra partecipazione, strutturare questo libro proprio con gli argomenti che voi ritenete più importanti. Quindi nei prossimi giorni ci saranno altri post e sarà importante che mi esprimiate la vostra opinione. Farò anche dei video proprio anche dedicati alla gestione avanzata delle emozioni, partendo proprio dalla base, da Goleman, che ha scritto Intelligenza Emotiva, che è un libro fondamentale per chi volesse provare a studiare un pochino questi argomenti, e cercare di approfondire questa parte di noi, che è così importante, che sono le emozioni. Quindi, adesso, fatto questa premessa, volevo salutare caldamente sia Maria che Enrica, che si sono collegati, mi fa molto piacere, due persone che sostengono il canale da sempre, che hanno sempre attenzione per i video che posto e partecipano a volte dicendomi anche cose che mi fanno anche riflettere su quello che ho fatto. Non devono essere per forza sempre d'accordo, ma sono persone sempre presenti e che ringrazio tantissimo. Ringrazio anche Amy. Allora, vediamo un po'. Partiamo dalla prima domanda. Allora, dalla prima cosa. Dottore, sono in crisi. Non vado d'accordo con i miei genitori e non voglio passarci il Natale. Cosa mi posso inventare come scusa? Sono narcisista. In che senso sono narcisista? Cioè, lei ha una diagnosi, tu hai, Eli, una diagnosi di disturbo narcisistico di personalità? Hai fatto proprio degli approfondimenti? Se è così, dammi un cenno, perché allora procediamo in un certo modo. Se no, se sei solo di tendenza narcisista, è un altro discorso. Allora, farò finta. Allora, sì, diagnosticato. Perfetto, grazie che hai risposto. Allora, qual è il tuo interesse? Se il tuo interesse è non avere questo disturbo, però cosa vorresti? Uscirne bene? Cioè, nel senso di non fare, di non disturbare nessuno? Difficile. È difficile perché se tu sei contornata da persone che hanno un alto livello di empatia e anche di sensibilità, e non sarà facile non creare a loro un disturbo. Però se riesci a dare una spiegazione per quello che fai, secondo me rendi tutto più accettabile. Cioè, faccio finta? Il narcisista, la narcisista classica, non darebbe spiegazioni, farebbe quello che vuole e non direbbe nulla. Cioè non direbbe, guardate, sono io che sono in difficoltà, direbbe, siete una famiglia schifosa oppure persona che non voglio, queste festività non mi interessano, quindi io voglio fare dell'altro, ok? Dando la colpa alle persone che ha di fronte. Se tu riuscissi a dare una spiegazione invece dicendo che quest'anno non te la senti perché sei in difficoltà con te stessa o che vuoi fare dell'altro o che hai già degli appuntamenti e degli impegni, io credo che questo renderebbe tutto più accettabile. Il fatto che tu non vada d'accordo con i tuoi genitori, non so, è veramente una domanda molto ampia e dovrei capire anche il motivo per cui non vai d'accordo. Credo che non sia questa la situazione per cui possiamo fare questo dialogo insieme. Io il consiglio che ti do è, anche se non vai d'accordo con i tuoi genitori e non vuoi passarci il Natale, puoi dargli una spiegazione che sia comprensibile. Questo è il mio suggerimento. Intanto buon pomeriggio anche a Maria, che si è collegata. E, se non ci sono altre domande, io volevo fare, condividere con voi una riflessione del tipo come potrei dire, mi è successo soprattutto questa settimana, ma recentemente un po' di volte più frequentemente, di parlare con persone, quindi in situazioni ovviamente di lavoro anche, di parlare con persone che arrivate a una certa fase della loro vita, persone che comunque hanno un lavoro, una situazione abbastanza stabile anche individualmente, che però si ritrovano ad avere delle insoddisfazioni. Insoddisfazioni legate a quello che fanno, non gli basta più. E non gli basta più non in un senso come si è stati abituati, soprattutto in questi ultimi anni, decenni, che uno vorrebbe di più, vorrebbe avere di più, eccetera, ma persone che invece trovano difficile conciliare la loro felicità senza aiutare gli altri. Cioè, mi spiego meglio, persone che a un certo punto della loro vita scoprono o assumono maggiormente la consapevolezza che avere a che fare, aiutare gli altri, cioè essere di aiuto senza un secondo fine, gli fa stare meglio. E questa cosa la ritengo veramente spettacolare. Perché? Perché mia opinione personale, poi qualcuno di voi potrà anche smentirmi su questo, ho come osservato da un trionfo del volontariato, dell'impegno, un decadimento di questo aspetto. E innanzitutto, con un decadimento di questo aspetto qua, c'è stato un po' un ritiro del volontariato dalla società, è stato molto più enfatizzato l'ottenere successo personale a scapito anche di altri, eccetera. Il fatto che ci sono persone che invece sanno, sentono che non sentirsi utile anche per gli altri non è qualcosa che li riempie pienamente. Cioè, pensare che poter fare qualcosa in cui si è utili fa di noi una persona più felice, io credo che sia un invertire una tendenza che è molto importante. E quindi io, tipo ieri sera, sono andato a casa molto felice perché ho pensato, caspita, era da tanto che non facevo più discorsi o colloqui in cui una persona mi proponeva questo tema. E lo ritengo veramente molto bello. In precedenza un'altra persona invece mi aveva detto che per situazioni personali aveva dovuto fare dei lavori a contatto con persone con delle disabilità e che quel avere a contatto con le persone di disabilità l'ha reso in quel momento la persona più felice degli ultimi anni. E anche in questo caso, allora, lo scoprire di essere in relazione. È una cosa bellissima. Allora, leggo il prossimo commento. Ilenia. Buongiorno, dottore. La ringrazio per questa iniziativa e ci aiuta a comprendere, superare e a volte, quando è possibile, altro, convivere con queste relazioni per noi tossiche. Volevo condividere la mia. Prego. Elena, proceda pure. Intanto, Patti, tutta la mia famiglia è via 3 giorni a Natale. A me non hanno chiesto se mi avrebbe fatto piacere. Non ho fatto loro nulla di male. Cosa pensare? Non lo so. Questo, sinceramente, Patti, non saprei cosa dire. Comunque, volevo anche dire alle persone che partecipano alla live che commentare può essere anche utile, cioè anche dare un proprio sostegno alle persone che fanno la domanda. Non sono solo io che devo rispondere, nel senso che io lo faccio volentieri, però la forza della community è proprio questa, cioè di aiutarci l'un con l'altro. Mi dispiace, Patti, non so dirti qual è la motivazione di questa cosa. Quello che io ti consiglio è di comunque organizzarti e poi chiedere motivazioni più avanti, però di organizzarti qualcosa per cui questo Natale poterlo passare non in solitudine, non da persona scartata, ecco, come mi sembra di capire è venuto fuori un po' da questo intervento. Quindi io ti direi, va bene, ok, intanto organizzati, cerca di farti il Natale invitando persone che magari anche loro avrebbero piacere passare il Natale con te e poi dopo cerca di approfondire questo argomento e capire se lo hanno fatto, tra virgolette, per sbadataggine o se l'hanno fatto con intenzionalità, che anche questo cambierebbe molto. Però mi organizzerei. Allora, Ilenia, come dicevamo prima, allora, in sintesi, suora narcisista, come posso relazionarmi con mio marito? Allora, innanzitutto, Ilenia, io credo di aver fatto un video un po', anzi, molto approfondito sul discorso di avere a che fare con una suocera, credo di averlo detto, chiamato tossica, non solo narcisista. Ma fondamentalmente io credo che se tuo marito ha un buon rapporto con te, non devi assolutamente metterlo troppo contro la suocera, perché una suocera narcisista che, se è così, è molto manipolatoria nei suoi confronti, potrebbe creare difficoltà a tuo marito il dover reggere questa situazione. Se tu riesci, cerca di essere molto disponibile nei suoi confronti, ok? E accettare il fatto che lui sia molto in difficoltà invece. Non voglio farlo soffrire, e sembra che comunque quando io gli mostro questi atteggiamenti ne soffra. È proprio quello che stavo dicendo. Guarda, sei già arrivata da sola. E il fatto è che non è che lui non se ne accorga, è che è veramente in difficoltà, perché di solito se si ha a che fare con un genitore narcisista, il narcisista non lascia liberi o con me o contro di me. Quindi ogni volta che tuo marito prenderà una posizione contro tua suocera, la suocera metterà in atto quel meccanismo che mette in atto da sempre, cioè quello di farlo sentire rifiutato, scartato da lei, e questo crea una grossa ferita per tuo marito. Quindi io credo che tu possa, in realtà cercare di stargli vicino. Ok? Con delicatezza ogni tanto introdurre un tema tipo: ma come sei sentito, come ti è sembrato, ma questa cosa che fa tua mamma, senza dare io un giudizio su quello che fa la madre, ma chiedere a lui cosa ne pensa. Perché, premessa, questo vale in generale, cioè se io prendo come spunto questo di Ilenia, ok? Visto che c'è una situazione in cui una suocera sembra essere un po' dominante, narcisista e mette in difficoltà il figlio con la moglie, se io strategicamente attacco la suocera, io moglie, nuora, attacco la suocera, il figlio si sente in dovere di difenderla. È una cosa stranissima, ma funziona così. Provaci. Se io invece lascio spazio a lui di esprimere questa cosa, di tirar fuori la sua rabbia e io la contengo, lui sarà più libero e riuscirà a dire qualcosa di più della madre. Ma se io invece gli dico: ecco, vedi, lo sapevo, anche tu pensi questo, lui in quel momento si ritrae. Perché c'è un meccanismo per cui se io attacco la suocera, la sua madre, lui la difende. Se io invece non dico difendo, ma rimango neutro, lui si sente più in possibilità di esprimere i propri sentimenti, che sicuramente prova. Ho visto quest'ultimo commento, credo che comunque rientra. Allora, quanta sofferenza attorno a questi esseri. E non, allora, io adesso dirò una cosa che per molti sembrerà controcorrente, ok? Noi stiamo parlando di persone con un disturbo di personalità, cioè un disturbo narcisistico di personalità, che non è un qualcosa di bello, cioè è un disturbo di personalità. Quindi è uno schema rigido, di pensiero, di comportamento, schematico, ripetitivo, che parte da una base di una fragilità enorme con la quale non si riesce a fare i conti. E queste persone strutturano tutto intorno a loro una serie di barriere, tra cui il fatto di non provare empatia, non provare rimorso, non riuscire a stabilire relazioni soddisfacenti, perché sono sempre nel bisogno di tirare fuori qualcosa dagli altri, approfittarne, ma non lo fanno perché sono cattivi, ok? Poi effettivamente risultano, no? Fare delle cattiverie come effetto, ma non possiamo dare una categoria morale a una persona che ha un disturbo, perché sta male. Allora, io questo è il mio pensiero da clinico. Poi, detto questo, quando io parlo alle vittime, cioè coloro che hanno a che fare con questa persona, con questo disturbo, allora lì cambiano le cose. Allora io alle persone che hanno a che fare con una persona con un disturbo dico: devi difenderti, devi trovare il tuo modo di trovare, devi dare dei limiti, devi cercare di non rispondere allo stesso modo con cui ti attacca, devi cercare di trovare i tuoi spazi, eccetera, eccetera. Però non è in contrasto col fatto che queste persone comunque anche loro soffrono. È che è una sofferenza che riversano sugli altri. E questo è, purtroppo non va tanto bene, soprattutto per chi la subisce. Allora, vediamo cosa mi chiede. Life. Posso chiedere se il fatto che una persona si allontani può essere anche perché abbia paura di coinvolgersi? Sì. E allora qua parliamo dello stile di attaccamento evitante o della persona con un disturbo narcisistico. Le persone con uno stile di attaccamento evitante hanno paura di coinvolgersi, ma non lo fanno in maniera, tra virgolette, manipolatoria. Cioè, scappano proprio perché stanno male. Molte volte, quando, quando abbiamo a che fare con una persona con un disturbo narcisico di personalità, invece, abbiamo a che fare con una persona che manipola, cioè si stacca molte volte, non perché solo non riesce a stare, ma perché vuole creare uno stato d'animo, un'apprensione, un'angoscia nell'altra persona per poi sfruttarla a proprio vantaggio. Quindi, sono entrambe le cose. C'è il fatto che io non riesco a coinvolgermi, ma c'è anche il fatto che lo faccio però in maniera molto strumentale. Quindi esistono persone che non riescono a coinvolgersi troppo, ok, in life, però esistono anche persone che questo lo usano. Cioè, quindi, una persona che non riesce a coinvolgersi troppo, non è che se gli serve un passaggio per andare all'aeroporto chiama perché gli viene utile. Un narcisista o una narcisista lo fanno di certo. Non si importano di nulla. Allora lì non sono più evitanti. Maria, gli occhi delle persone che aiutiamo, allora, gli occhi delle persone che aiutiamo sono una delle gioie più grandi che si possono provare. Eh sì, perché siamo esseri sociali. Siamo esseri sociali e siamo esseri che addirittura secerniamo degli ormoni, ok, che ci regalano benessere se ci occupiamo di qualcuno, di qualche essere vivente, a volte anche di cose, ma soprattutto di esseri viventi, anche gli animali domestici o gli animali in generale, le persone. Occuparsi anche dell'ambiente. Quante volte avete sentito dire che fare giardinaggio è terapeutico? Quante volte avete sentito dire che una persona che ha un animale domestico ha un benessere? Quante volte avete sentito dire quelle persone che si occupano nel volontariato o delle persone che hanno vicino comunque hanno un buon ritorno, perché siamo fatti così, ma per fortuna. Allora, anche qua faccio una premessa mia. Cioè, gli ultimi anni sono stati molto, ma molto, molto segnati da quello che è stato il Covid, no? O comunque la gestione del Covid, adesso non entriamo nei particolari. Comunque, il lockdown, l'isolamento, sappiamo benissimo che alcune persone hanno sofferto molto di questo aspetto. Sono aumentati i ragazzi che hanno abbandonato la scuola, soprattutto i primi 2 anni dopo l'isolamento, hanno fatto fatica a ritornare a studiare nelle superiori, nelle medie, anche all'università. Molti abbandoni scolastici. E adesso credo, dopo tanti anni, pochi, no, in effetti non è tantissimo, sono un paio d'anni, io sento anche nei ragazzi questo bisogno di stare di più insieme. Io abito in una città, a Chiavari, in cui un paio d'anni fa, anzi no, l'anno scorso, perché c'è stato l'anniversario quest'anno, è stato aperto un luogo che si chiama Lido, che è uno spazio che era inutilizzato, con l'aiuto di alcune associazioni, comunque di alcuni enti che si sono occupati di realizzare con le forze comunali questo spazio, l'hanno reso una biblioteca o comunque uno spazio in cui i ragazzi vanno a studiare. E questo ve lo dico perché ho un figlio che è all'università e che combatte per arrivare in tempo e avere una sedia, perché comunque i posti sono limitati ed è sempre, sempre pieno. Cioè, i ragazzi vanno, studiano, e c'è un ambiente, lui mi dice, molto serio, in cui proprio si studiano seriamente, e poi hanno uno spazio comune, delle terrazze, poi sul mare. Quindi tramonti meravigliosi, però è uno spazio ambitissimo ed è una cosa bellissima secondo me, perché ridà a questi ragazzi la possibilità di stare insieme, non in una maniera distruttiva o come potrei dire eccitante, divertente solo, ma anche una maniera in cui si condividono proprie fatiche, progetti, obiettivi. È una cosa bellissima. Spero che tante città e che lo facciano ancora per tanti anni anche da noi, perché è una cosa molto, molto carina. Allora. Continuiamo con Life. Allora, io e lui abbiamo una storia, chiamiamola così, di trasgressione, ma varie volte lui ha fatto gesti di coinvolgimento e poi sembra pentirsene. Siamo impegnati entrambi, avevo intuito. E qua è più complicata la questione, cioè, sinceramente non saprei. Allora, andiamo avanti. Quindi vorrei capire se il fatto che si allontani, che faccia passare giorni senza farsi sentire perché non si vuole coinvolgere. Io sinceramente non ti so dare una risposta su questo. Quello che voglio chiederti è: ma a te sta bene questa relazione? Se tu sei contenta, ottimo. Se per te non è sufficiente, io ti direi guarda la realtà, cioè la realtà adesso è questa. Quindi hai di fronte una persona che ti può dare questo, non è detto che ti possa dare altro o di più. E quindi non valutarla secondo quello che vorresti che fosse, ma valuta secondo quello che in realtà è. Perché molte volte queste storie, te lo dico per la mia esperienza anche professionale, aver ascoltato tante situazioni, difficilmente evolvono, ok? Perché non è la percentuale molto alta quella in cui poi diventano relazioni stabili in cui entrambe le persone succede, ma non è molto frequente. È più frequente il caso opposto, invece, in cui poi a un certo punto queste relazioni si sfibrano. Io ho anche una mia teoria, non so, rispetto a questo, che è quella che una coppia. Quando arriva un terzo o una terza, il terzo o la terza non sfondano quasi mai la porta per entrare, ok? Trovano sempre un po' la porta aperta, e la porta aperta dipende dalla qualità della relazione che sto vivendo. Ci sono situazioni in cui la relazione, per motivi di fasi, è molto in fatica perché ci sono dei fallimenti, delle situazioni al lavoro, con i figli personali. E ci sono altre, e quindi queste sono momentanee, poi magari la relazione si riprende, altre relazioni in cui invece c'è una deriva per cui manca la comunicazione, la connessione emotiva, manca l'attrazione fisica. E allora quando c'è poco apprezzamento da parte di entrambi proprio rispetto l'uno all'altra, allora quando questo capita, purtroppo, o per fortuna non lo so, succede che una persona arrivi e trovi la porta abbastanza aperta per entrare. Cosa succede però? Che nel momento in cui io dedico le mie energie anche a un'altra relazione, riesco a far andare avanti quella precedente perché non ci punto più. Cioè il paradosso è, siccome io ho la testa impegnata da un'altra parte, per me è sopportabile quello che sto vivendo nella mia relazione. Ma se nella mia relazione le cose non andavano bene, invece sarebbe stato molto interessante metterci più energia. Potrei dire in questo modo, è come quando un ragazzo viene, mi parla e mi dice, guardi, dottore, devo studiare, mi mancano 5 materie. Devo studiare tutti i giorni tanto, ma quasi quasi non lo faccio e spero che mi promuovano. Io credo che le probabilità di essere promosso siano veramente molto scarse. Se uno invece viene da me e dice mancano 5 materie e ogni giorno ho un progetto, un piano e sto impegnandomi per riuscire a superare queste cose qua, io credo che abbia più probabilità di passarlo. Lo stesso vale nella coppia, in tutte le situazioni della vita, no? Se io metto intenzione, se io metto azione, se io metto profondità nelle cose che io faccio, ho più probabilità di risolverle. Il problema potrebbe essere che se la coppia ormai non sta più bene insieme, non basta l'energia che io ci metto, oppure potrebbe farla, come potrei dire, scoppiare. Però allora l'altra persona la sto usando per riuscire a navigare in un mare che non mi piace più. Comunque, questo è un po'. Allora, la suocera usa, lì torniamo al discorso della suocera, ok? La suocera ha usato infatti il silenzio punitivo in passato con lui, purtroppo dando colpa a me di una cosa in cui non c'entravo. Lui ha sempre la tendenza di dirmi che è sempre stata così, per lui è normale. Non è normale, è che non può fare diversamente quello che sente lui. Sa che se lui tira, strappa e non è in grado in questo momento di strappare con la madre. E a volte bisogna anche sopportare questa cosa. Adesso stavo guardando. Esperienze, mi state raccontando molte esperienze di quando fate un'azione tipo andare a dare da mangiare al parco, agli scoiattoli, lo dice Patti che gli dà tantissimo. Ok, poi Pierre. La stimo, dottor Mazza, perché cerca di non stigmatizzare tutti come narcisisti generalizzando. Beh, ma io so, cioè. Grazie, Pierre. Quello che voglio dire è che se uno affronta professionalmente, da clinico, da terapeuta, l'argomento, ha un po' di comprensione rispetto a questo. In questo caso posso dirvi che a volte mi sembra di ascoltare, l'ho già detto forse in un'altra situazione, ci sono persone invece che parlano all'interno dei canali che secondo me non hanno neanche, non lo so, mi verrebbe da dire abbastanza competenze, ma questo è un discorso che non vorrei portare alla polemica, non mi importa nulla. Però mi sembra che nel modo in cui ne parlano tendano un po' a cavalcare l'onda della rabbia, ovviamente, dell'odio che provocano le persone con questo disturbo. Però non lo faccio per due motivi. Uno, perché ritengo che anche i narcisisti, tra virgolette, quelli con un disturbo, abbiano la loro dannazione, ok? Nella loro vita, anche se la fanno pagare agli altri, molte volte. E due, perché la rabbia non è un'emozione che serve a allontanarci da una situazione. Inizialmente può servire, può essere un gesto di rabbia che ci fa allontanare da una situazione di sofferenza, ma la rabbia avvicina, è un'energia molto potente, quindi se io non lavoro sulla mia rabbia, alla fine poi rimango sempre legato a quella persona. E voi lo sapete, probabilmente conoscerete qualcuno, avrete sentito, di persone che non si separano mai, cioè si separano legalmente, poi psicologicamente rimangono unite tutta la vita con ripicche, con l'uso dei figli uno contro l'altro, con i soldi, quello che volete voi, però comunque quella rabbia lì, quell'odio, quella vendetta non aiuta a fare ognuno la propria vita. E quindi è veramente un disastro, secondo la mia personale esperienza e professionale. Quello che adesso volevo leggere, allora. Life. Questa però è l'ultima risposta per questione che voglio dare spazio anche agli altri, eh? Ok? Allora, se si facesse davvero sentire, devo far finta di nulla come se niente fosse, o magari stare più sulle mie. Da un mesetto lui lavora altrove, ha un club, vabbè, sportivo a 20 metri a casa mia, troppe indicazioni non le voglio. Allora, Life. Vuoi la pozione magica per tenerlo attaccato a te o ti stai chiedendo se quello che è quello che vuoi? Perché secondo me questa è la differenza fondamentale. Se questo che hai, cioè di stare lì con angoscia, con l'ansia, con il desiderio che lui ti possa scrivere un messaggio, è quello che ti meriti, ok, probabilmente riesci a ottenerlo questo. Tra un po' di tempo ti riscriverà. Se invece, e quindi puoi far finta di nulla, puoi far sì che lui ti dà questo piccolo bocconcino per te abbastanza, ok? Il breadcrumbing, ok? C'è un video sul canale in cui spiego questa tecnica, cioè dare delle briciole di pane per tenere uno vicino, e tu puoi esserne contenta. Oppure se tu pensi di valere una persona intera accanto a te, quindi di fare delle scelte coraggiose nella tua vita, io credo che questa sia un'altra opzione. Non so se posso bastarti che una persona sparisca, poi si rifaccia viva, eccetera, eccetera. Ok? In bocca al lupo. Poi. Emi. la mia stessa situazione a quelli dell'Enia. Mio marito è sempre fuggito da quella situazione per farsi la sua vita. Ma comunque lui ci si è ammalato, mia suocera ci ha fatto terra bruciata. Allora, secondo me è fondamentale avere presente questo. Quando io entro in battaglia con una persona che non ha nulla da perdere, ok? Nulla. Io credo che io possa solo perdere, perché l'altra persona non ha un limite. Cioè, se io ho a che fare, facciamo finta, ok, che questa persona abbia un disturbo narcisistico di personalità abbastanza grave, non sente di perdere qualcosa, perché non è legata alle persone. Gli interessa vincere, gli interessa avere il dominio, il potere, il controllo. Non è interessata anche al problema dell'altro. Se io, per esempio, mi rapporto con lei pensando che certe cose le potrebbero fare troppo male, io ho già perso. Io credo che l'unico modo per vincere questa battaglia sia non combatterla. A parte che secondo me anche è qualcosa di più profondo dire questa frase qua, cioè molte battaglie, sarebbe meglio non combatterle, anche le guerre, insomma. Ma detto questo, torniamo alla nostra situazione. Credo che sia importante non usare le stesse tecniche. Quindi nel momento in cui lei fa terra bruciata, io devo rimanere salda in me stessa, perché il tempo poi mi darà ragione, perché litigherà con tantissime persone se ha un disturbo narcisistico di personalità, e alla fine torneranno da me, e sarà anche un modo per me come persona di scegliere chi avere intorno, perché molte volte ci accorgeremo che alcune persone vale la pena avere intorno, altre no. Ok? Quindi io direi di usare la tecnica del sasso grigio, assolutamente sì. Va bene? Mi raccomando. Allora, John Doe. Un parente che per allontanarti da una persona che non gradisce si mette a scriverti una lettera anonima piena di insulti, come va inquadrata? Non lo so, cioè sinceramente qua io non la inquadrerei nemmeno, cioè correrei ai ripari. Ora, per fare una diagnosi di disturbo di personalità ci vogliono altre caratteristiche, non basta essere così un po' diciamo un po' fuori di testa, ok? Ci bisogna avere altre caratteristiche. Uno che fa un gesto del genere è al limite della legalità, però non credo che rientri in un discorso, purtroppo, John. Allora, Ilenia. Grazie, dottore, cercherò di appoggiarlo e sostenerlo cercando di mettere da parte il mio dolore, senza però farmi calpestare. Sì, allora, darsi dei limiti, prendere le distanze, cercare di essere neutri, appoggiare il marito, nel senso di aiutarlo a esprimersi. Se io attacco la suocera, lui si difende, quindi tecnica e strategia sbagliatissima. Se io metto in atto queste cose, probabilmente miglioro anche il mio rapporto con lui. Life, grazie per nessuno scusarsi, io do i limiti, le cose, e anzi, in bocca al lupo. Allora, Angelica Mereu. Buon pomeriggio, la prima volta che ti trovo online. È un piacere ascoltare i tuoi video, mi rilassa adesso, ogni volta sentire di narcisisti. Bene, vuol dire che quello che dico non crea quella rabbia, ma crea più conoscenza, ok? E quindi la capacità di riconoscere quello che loro fanno, che è molto schematico, molto ripetitivo, e quindi sapere che se io dico una cosa che non va troppo bene, sicuramente ci sarà o il silenzio punitivo o la rabbia narcisistica, però sappiamo già inquadrarli ormai, quindi conoscere, è importante studiare, conoscere. Grazie, Emi. Totalmente priva di empatia. Allora, John Doe è anche manipolatore, mi fa sentire colpa spesso, è totalmente priva di empatia. Allora mi spiace, le cose si aggravano ancora di più. Io direi che anche in questo caso varrebbe la pena di allontanarla un pochino, di non starci troppo vicini e di anche in questo caso avere una certa integrità di comportamento, coerenza che poi alla fine paga. All'inizio sembra di no. I narcisisti nelle prime battaglie vincono sempre. È solo che poi si stufano, non hanno più la capacità di portare avanti le cose e quindi è più facile invece andare. È più facile poi vincere la guerra alla fine, no? Cioè, nel senso che io, se sono coerente con me stesso, se ho la mia consapevolezza di quello che sono e mi comporto di conseguenza, anche gli altri poi noteranno questo. Grazie a Maria Bianchini. Life. Mi ha cambiato. Allora, io credo che un po' di narciso dentro ce l'abbiamo tutti. Io sono molto empatico e a volte non vorrei esserlo. Allora, qua torno, non parliamo più di prima, parliamo di una cosa nuova. Allora, life. Tutti abbiamo delle tendenze narcisistiche, cioè a noi piace presentarci in un buon modo, ci teniamo ad alcune cose, a volte diamo molta importanza al nostro valore in modo tale che ci offendiamo per alcuni commenti, alcune situazioni. Questo però non rientra all'interno di un disturbo, ovviamente. L'empatia, secondo me, è un superpotere che è importantissimo e averlo non è negativo, è un qualcosa di fantastico. È come se uno avesse un udito eccezionale e il fatto che sente troppi rumori lo rendesse penalizzato rispetto a quelli che non li sentono. Secondo me invece no, solo che è difficile da gestire. Voglio approfondire di più anche il discorso delle emozioni, il fatto di riuscire a gestirle, perché secondo me è legato anche un po' all'empatia, al discorso di entrare in contatto con gli altri e di subirne poi la sofferenza, no? Del contatto con gli altri. Nei prossimi video mi ci dedicherò proprio a questa cosa, oltre che al tema principale, che è quello sul disturbo di personalità, no? Però è importante è non pensare che se io sono empatico sono meno matto rispetto a un altro. Perché non è umano non avere empatia, anzi è un superpotere umano fantastico. E quindi piuttosto impariamo a gestirlo, ma non priviamocene. Il mondo non è me migliore se si priva dell'empatia. Allora, la Brips. Buongiorno, arrivo tardi. Come si può guarire, se si può, dai trigger di questi personaggi quando non li si può evitare? Grazie. Allora, io in questo caso consiglio, ho fatto un video molto approfondito proprio della dottoressa Grace, partendo come spunto dal libro Il Sasso Grigio, che è un libro che è stato molto importante perché consiglia proprio di annoiare le persone con un disturbo narcisistico di personalità. Cioè, siccome hanno sempre bisogno di alimento, e l'alimento è l'emozione, e non si parla di emozione positiva, perché loro si alimentano anche con la rabbia degli altri, perché sanno di essere importanti, di avere potere. L'unico, non l'unico, un modo molto efficace per poterne sfuggire è quello di diventare un sasso grigio in una distesa di sassi grigi, cioè noiosi. Allora, è chiaro che loro cercheranno sempre di utilizzare dei trigger e di azionare quei grilletti che a noi fanno saltare, però io credo che se noi riusciamo a gestire quei trigger, ok, e ci chiariamo bene, innanzitutto se vogliamo continuare ad avere sempre questo tipo di rapporto o se vogliamo un attimino alleggerirlo, e se vogliamo alleggerirlo, secondo me vale la pena di diventare più noiosi e quindi non rifornirli nemmeno con la rabbia, perché la rabbia è un rifornimento molto importante per loro. Allora, Giusilu, ho sopportato una suocera narcisista maligna, il mio compagno non mi ha mai difesa, con il tempo ho capito che anche lui probabilmente era un narcisista covert. Mi dispiace, è una situazione terribile. Mi spiace molto per te, Giusilu. Prova a trovarti degli spazi al di fuori della relazione in cui puoi un pochino sentirti compresa rispetto a quello che vivi. Che che siano al di fuori però della famiglia e del rapporto che vivi. E sicuramente anche in questo caso non consiglierei di entrare sempre in discussione, di entrare sempre a arrabbiarsi, perché questo tema delle emozioni di cui si nutrono è fondamentale, soprattutto se sono narcisisti, nel senso del disturbo, diciamo. Maria, ho imparato a mettere le distanze con tutti i familiari che sono narcisisti. Sì, è importantissimo, anche perché quello che io dico sempre alle persone con cui parlo è che io sto male perché la persona, io in generale, cioè uno sta male perché ha di fronte un narcisista che si comporta in un certo modo, sbraita, fa brega, o una narcisista, sempre il discorso, ma la persona con un disturbo narcisico di personalità dorme, poi è l'altro che non dorme più, ok? Perché non ci pensano più. Quindi chi ha un'empatia, chi ha un modo di comunicare, mi permetto di dire normale, deve assolutamente tutelarsi e quindi il modo migliore per tutelarsi è proprio quello di allontanarsi e quindi trovare delle soluzioni che diano un po' di limiti a queste situazioni qua. Ok? Adesso dove siamo arrivati? Grazie Eleni. Allora, giusto, posso confermare che utilizzare la tecnica del sasso grigio aiuta tantissimo. Difficile, ovvio, ma se si riesce, molto molto utile. Grazie. Un ottimo psicologo, Pier, grazie. È stata dura, ma alla fine ci sono riuscita. Bene. Allora, quindi mi raccomando, non entriamo in conflitto sempre con i narcisisti. Allora, io vi faccio questo esempio. Faccio un esempio un po' forte, però vorrei che ne teneste proprio conto, ok? Cioè, come agisce, parlo al maschile, va bene anche per il femminile. Allora, come agirebbe di fronte a un grande dolore del partner un narcisista? Cioè, facciamo finta, a una persona muore un familiare stretto. Un dolore enorme, ma accanto a sé ha una persona con un disturbo narcisistico di personalità e anche abbastanza grave, ok? La persona che perde il parente, il familiare stretto, è disperata, soffre e quando arriva il narcisista, quello che fa, cos'è? È soffrire del fatto che soffra per qualcun altro. Cioè, è infastidito o infastidita, quindi generalmente mentre chi sta soffrendo porge le mani, come dire, abbracciami, dammi un abbraccio, fammi sentire che mi sei vicino, il narcisista o la narcisista inizieranno ad attaccare o a creare situazioni di disagio o spariranno, non vorranno stare alla cerimonia o ti faranno capire che i tuoi parenti sono tutti cattivi. Ti porteranno un'esasperazione tale per cui poi non piangerai più per la persona che hai perso, quindi per il tuo familiare, ma piangerai per come ti hanno maltrattato. In quel momento il narcisista o la narcisista saranno soddisfatti, perché per loro è importante che tu soffra, ma non soffra in generale, devi soffrire per loro. E quindi anche in quel caso potrebbero arrivare veramente a dei comportamenti molto, ma molto forti. Allora, Pier, ho preso in mano la mia vita non accettando i loro compromessi, a volte sbattendogli in faccia il loro modo di fare. Ok, però prendere in mano la propria vita inizialmente è sbattendo in faccia agli altri i propri modi di fare, poi più avanti è non considerarli più, cioè non entrare più in quel viaggio di emozioni, ok? Perché quello allora ci mantiene sempre stretti e collegati a queste persone. E questo non è di certo permetterci di fare la vita che vorremmo. Ora. Allora, Tania, grazie dottore, lei aiuta davvero tanto. Devo solo lavorare sul fatto che mi devo perdonare per avergli permesso di mancarmi di rispetto, perché alla fine gliel'ho permesso io. Così difficile dire di no. Allora, Tania, è vero, io faccio sempre questo esempio, l'ingenuità, cioè quando due persone si rapportano in una situazione, chiamiamola normale, ognuno dei due si fida un po' dell'altro, ok? Soprattutto in una relazione o familiare o di coppia. Nel momento in cui questa fiducia viene tradita, la colpa non è di chi si fida, ma di chi tradisce questa fiducia, no? Cioè, non è che se io lascio la bicicletta appoggiata a un palo e me la rubano, e la colpa è la mia. Sì, potevo anche legarla, ovvio, ma se me la rubano c'è un ladro, ok? Quindi non diamo la colpa a noi stessi per non aver legato Posso imparare a non farlo in certe situazioni, però io credo che io non possa non rischiare in una relazione, cioè non c'è un grande amore, una grande impresa senza un grande rischio. È inevitabile. O io rischio, certo, imparando a riconoscere alcune situazioni e non accettarle, se no, come faccio io ad avere una buona relazione o una relazione importante con qualcuno se non vado in profondità? Allora, io credo che il progetto di perdonare, no? Di avergli permesso di mancarmi di rispetto, sia un buon progetto, ma io più che perdonare è dire è andata così. Ho accettato questa cosa, avevo dei bisogni in quel momento, non sono stata in quel momento in grado di difendermi, ok? Adesso ho delle consapevolezze nuove, riconosco che ci sono dei limiti che se vengono oltrepassati non riguardano più la sfera dell'amore, ma riguardano la sfera del controllo, del possesso, dell'umiliazione. E forse, uscita da una storia del genere, ho più strumenti per potermi difendere, quindi per poter creare delle soluzioni sane con qualcuno che meriti di avere accanto una persona che ama queste cose. Quindi, buon percorso e congratulazioni per adesso lavorare su questi aspetti. Allora, sì, dottore, sbattergli in faccia decidendo per me. Ok, va bene, va benissimo. Probabilmente è la fase in cui bisogna prendere in mano queste cose. Come finiranno i narcisisti durante la vecchiaia? Wow, non lo so. Non so come finiscono neanche quelli che non sono narcisisti durante la vecchiaia. Chi lo può sapere? Ci sono persone che hanno fatto tanto bene e finiscono sole, persone che hanno fatto tanto male e finiscono sole, ci sono persone che non hanno coltivato granché e hanno persone accanto, persone che hanno coltivato tante relazioni e hanno qualcuno accanto. Quello attiene molto anche a ciò che è la vita. Giusilu, grazie per dottore per il suo consiglio. Ciò che ho fatto è attuare il no contact con la suocera e il silenzio con il mio compagno. Mi sto organizzando logisticamente per lasciare lui. In bocca al lupo per questa cosa. Come può finire una relazione tra una persona pass e un narcisista? È pass nel senso di altamente sensibile, quindi e credo che sia un inferno per la persona pass stare con un narcisista, perché praticamente potrei dire indifesa, ok? Di fronte a certi comportamenti. Io la vedo molto sofferente, ecco, questa situazione. Mi auguro di no. La Bribs. Più che altro intendevo come essere più immune ai loro atteggiamenti tossici. Per un pass non è facile, ok? Eh sì, appunto. Sono d'accordo. Non so, forse può trovare sostegno e sollievo facendo magari rivolgendosi a un professionista con cui rielaborare alcune cose che le capitano per aiutarla, essere aiutata a gestirle. Magari avere un professionista accanto, un terapeuta, uno psicologo con cui avere un contatto frequente potrebbe essere molto utile. La ringrazio molto. Lo sport che mi aiuta a scaricare tutte le... Io ringrazio molto lo sport che mi aiuta a scaricare tutte le tensioni. È vero, sport è fantastico. Allora, io credo che voi ormai lo sappiate, ma uno degli antidepressivi più potenti che abbiamo è l'esercizio aerobico fatto almeno 4 volte alla settimana per un 40-45 minuti. Non solo antidepressivo, ma crea benessere, dà energia, l'attività fisica viene completamente sottovalutata. Nella programmazione delle nostre giornate facciamo sempre estremamente fatica a trovare un posto, uno spazio per questa cosa. Io credo proprio che invece se riuscissimo a introdurre nella nostra vita lo sport, come dice Maria, sia qualcosa di fantastico e probabilmente ci aiuterebbe a superare molte difficoltà, a darci quella carica che ci serve tantissimo. Segnalo che tra 4 minuti dovremmo scollegarci perché io non ho possibilità di andare avanti ancora di più. Però voglio dire due cose. Voglio dire innanzitutto che questo momento a me piace moltissimo, spero che piaccia anche a voi e vorrei che continuasse e cercherò di creare uno spazio live ogni settimana per poterci confrontare. Più avanti vedremo come svilupparlo, chiederò anche a voi. Sull'orario adesso ho delle difficoltà a fare diversamente e vi chiedo pazienza. Vedremo di migliorare in futuro e poi anche su come strutturarla. In questo momento mi sento di farla con question and answer, cioè domande e risposte, perché mi sembra che è il modo più diretto che abbiamo per comunicare. In futuro potremo aprire ad altre possibilità, che ne so, invitare qualcuno a parlare con me, vedremo insieme comunque, anche in questo caso. E se non l'avete ancora fatto, esprimete il vostro parere nel post che ho lasciato nel mio canale, in cui si può parlare di che tipo di temi ci interessa affrontare per il discorso del libro e dei corsi. Ok? Qual è a suo parere, soldato, la rappresentazione migliore nel cinema di narcisismo? Ha film, serie TV da consigliare? Allora, devo trovare il titolo. Allora, un film che me lo suggerì tempo fa una persona che seguivo è Monroi. Non so dirti dove trovarlo, se su RaiPlay o su qualche piattaforma di altro genere. Comunque lì è un narcisista anche un po' maligno, diciamo. Poi c'è un narcisismo con caratteristiche gravi di psicopatia e antisocialità. C'è una serie che si chiama Carl, che racconta la storia di, mi sembra di ricordare, Carl Olafsson, che è il bandito da cui è tratto, diciamo, il termine sindrome di Stoccolma, cioè era quello che facendo delle rapine, soprattutto una rapina in banca che l'ha reso famoso, poi le persone che erano all'interno di questa rapina qua si sono innamorate di lui e quindi la sindrome dell'innamoramento del prigioniero, la sindrome di Stoccolma. Anche in questo caso è un narcisista molto potente. Secondo me, se vi capita di guardare Mad Men, una serie Netflix, e lì ci sono diversi personaggi, secondo me, molto narcisisti. Ringrazio di non avermi citato la politica perché avrei avuto veramente difficoltà a scegliere quale, quindi restiamo sulle serie che è meglio. Io, comunque, Monroi, secondo me, è abbastanza Carl, e Mad Men. Le prime che mi vengono in mente, ce ne sarebbero anche altre, ma adesso in questo momento non mi vengono in mente. Allora, io canto, ascolto musica, è il mio antidepressivo naturale. Benissimo, però vedo che avete tante risorse anche, cioè ognuno di voi poi trova il modo per trovare qualcosa che lo possa aiutare a portarsi a stare meglio. E quindi credo che, anzi, le prenderei anche come suggerimento, anche trovare importante studiare materie nuove, cioè Come suggerimento per chi in questo momento invece non sa cosa fare, io prenderei spunto da questi consigli che vengono dati. Salve dottore, a volte mi è capitato di essere involontariamente uno specchio della Covert e qualunque cosa tentava con me le ritornava conto, però la sua ossessione aumentava. Per quale motivo? Non lo so. Ma questa relazione è una relazione? Cioè, non capisco il contesto, però certo è che il narcisista vuole ottenere quello che desidera, il fatto che questo gli venga negato crea in lui una rabbia, e quindi la rabbia, come vi ho detto prima, è qualcosa che avvicina, però è un inferno, secondo me, questa roba qui. Quindi non consiglierei a nessuno di portare avanti una relazione o un rapporto di questo genere. Detto questo, devo terminare. Lo streaming. Quindi vi ringrazio tantissimo, ringrazio chi ha partecipato, ha fatto domande, chi ascolterà il video che metterò sul canale, la live la lascerò anche sul canale, e quindi vi ricordo che conoscere vuol dire riconoscere, quindi non abbandoniamo la possibilità di studiare e di approfondire questi temi perché ci aiutano a vivere meglio la nostra vita. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, così cresciamo e possiamo essere utili a più persone. Un caro saluto e un buon weekend.